abbiamo appunto Antonio al telefono. E quindi poniamo a lui queste questioni. Adesso riassumo brevemente per lui. Abbiamo letto. Ci senti, Antonio?
Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ciao. Abbiamo riassunto semplicemente quello che è comparso oggi sia sul Sole 24 Ore che sul Fatto Quotidiano in relazione alla, diciamo, vertenza o comunque alla richiesta di esuberi che c'è stata. E mercoledì sera avevi raccontato qui nella sede della CUB di Torino alcuni degli eventi che ti era capitato di trascorrere in tutti questi anni di attacco all'Alitalia e in particolare direi all'aeroporto di Fiumicino, perché contemporaneamente il Sole 24 Ore parla invece di Malpensa come un aeroporto che si salva da tutte queste manovre al ribasso. Sai dirci qualcosa in più rispetto a quello che sta capitando? E credo che oggi ci sia l'incontro, se è già in corso, tra sindacati e azienda e governo.
No, allora l'incontro tra azienda e sindacati è previsto per l'inizio per le ore 13, per cui ancora non è in corso, sarà nelle prossime ore. Qualcosa in più, semplicemente che stanno cominciando a circolare i dati degli esuberi, e i dati degli esuberi sono assolutamente preoccupanti. Sono circa poco meno di 2000 a terra e oltre 900 a volo, per cui insomma siamo intorno ai 3000 esuberi. La notizia che sembra che insomma si stia in qualche modo verificando è che a volo molto probabilmente l'azienda, per gli assistenti di volo e i piloti, ci proporrà la gestione degli esuberi con ammortizzatori sociali di tipo conservativo, quindi con i contratti di solidarietà, e invece a terra si procederà con veri e propri licenziamenti. Alcuni di questi lavoratori licenziati potrebbero poi essere inclusi in successive società che dovranno offrire servizi all'Italia stessa. Insomma, all'Italia firma la volontà di lasciare a terra 20 aerei. Insomma, giunge ad epilogo quel processo di ridimensionamento che è iniziato già diversi anni fa e che ormai, come dicevo, è all'epilogo. All'Italia si trasforma in una compagnia ibrida, una parte gestita come una vera e propria low cost, una parte gestita come una compagnia tradizionale, quindi sul lungo raggio come compagnia tradizionale, sul corto una sorta di compagnia low cost a metà, ma comunque una compagnia molto piccola, un vettore da preparare, confezionare per regalarlo al miglior offerente sul mercato.
E da quello che ho sentito in questi giorni, ieri sostanzialmente, mi sembra che cerchino di spacciarlo come una cosa positiva, renderlo un'azienda low cost, per voli low cost, forse perché così riescono a piazzarla meglio, non so.
Ma sì, ormai è all'epilogo il progetto di ridimensionamento, quindi il progetto di cessione del controllo del ricco mercato del trasporto aereo italiano, un mercato da anni in continua espansione, traffico passeggeri e merci, con tassi ben al di sopra di quelli degli altri paesi europei, che però al contempo ha deciso di non essere gestito, è stato deciso che non sarà gestito dalla compagnia di bandiera italiana, per cui la trasformazione di un low cost di Alitalia in una low cost è sostanzialmente il coronamento di un progetto che parte da molto lontano. Ora, che sia utile per il paese non lo è sicuramente per i lavoratori, non lo è sul piano dal punto di vista industriale, perché una compagnia di bandiera, poi specialmente per l'Italia, che è un paese che ancora potrebbe vivere puntando sul rilancio del turismo e che il trasporto aereo potrebbe essere assolutamente un volano per il trasporto aereo, un paese che non è in grado assolutamente di fare una politica di integrazione dei trasporti, tra trasporto ferroviario e trasporto aereo. Non è un caso che paradossalmente la crescita delle frecce possa essere a detrimento del trasporto aereo, e che un ragionamento non sia mai stato fatto in termini complessivi. Insomma, io penso che al di là del fuori dai denti è un altro pezzo di deindustrializzazione del nostro paese, un'altra storia di smantellamento di un sistema industriale, e che costerà sicuramente dal punto di vista occupazionale pesanti ripercussioni per i lavoratori e anche in termini salariali e di normativa, ma soprattutto consentirà alla fine di cedere definitivamente all'Italia le aspirazioni di Alitalia di essere un vettore globale, che sono durate fino agli inizi degli anni 2000 e che sono cominciate ad essersi perse nel corso degli anni, sono definitivamente tramonteranno nel momento in cui all'Italia assesterà quest'altro colpo alla propria forza, al proprio network, un network che è tutto concentrato sul corto e medio raggio, e che è una compagnia che, mentre lascia a terra questi aeromobili, annuncia di voler puntare sul lungo raggio, ma non sembra avere fatto gli investimenti necessari, investimenti che sarebbero esosissimi per costruire un'adeguata flotta di lungo raggio e che potrebbe, a nostro avviso, sostenere solo l'azionista pubblico, ed è per questo che sosteniamo la nazionalizzazione, ma che non sembra essere questa l'intenzione del governo. Sicuramente non c'è nessun privato in grado di investire così forti, così ingenti capitali per poter acquisire degli aeromobili e competere sul mercato del trasporto aereo europeo alla pari con i giganti di Air France, Lufthansa e British, e quindi insomma la volontà politica che appunto è stata ribadita dai governi negli ultimi 15 anni di completamente abbandonare il controllo del mercato del trasporto aereo sembra ormai alle battute finali, e si conorerà purtroppo con quest'altro piano di ridimensionamento, di licenziamenti, di tagli salariali, di peggioramenti normativi e di precarizzazione del lavoro. Questa è la situazione.
Ma la competitività, tu dicevi l'altra sera nell'incontro qua a Torino che come costo di posto a chilometro, qual era la formula, è molto inferiore rispetto ai competitor, quindi...
Sì, cioè, perché qui c'è sempre vulgata, la doppia vulgata, no? Di una dei costi fuori quadro, sia dal punto di vista del costo del lavoro sia dal punto di vista del costo esercizio. Allora, il costo del lavoro era assolutamente in linea con quelli dei competitori internazionali e in particolare europei negli anni 2007, quindi prima della privatizzazione, quindi prima della prima ristrutturazione, lasciò fuori 10.000 lavoratori e che tagliò del circa il 10% il costo del lavoro. Lo era ancora di più nel 2014, quando c'è stata la seconda ristrutturazione con 2.000 licenziamenti e un ulteriore taglio salariale e peggioramento normativo. Lo è oggi, alla vigilia, figuriamoci domani, quando appunto verranno applicati questi ulteriori tagli. Allora, il costo del lavoro è assolutamente in linea e al di sotto della media delle altre compagnie tradizionali. Ciò che all'Italia sconta è che ha un provento molto basso, a differenza delle grandi compagnie, perché ha una flotta molto piccola, perché ha un mercato ormai ridimensionato. Per quanto riguarda i costi di esercizio, anche se noi andiamo a fare i paragoni con il costo di esercizio, cioè un'unità di misura che è il costo per chilometro offerto, noi scopriremo che all'Italia ha dei costi che sono un terzo di quelli di Lufthansa, due volte e mezzo in meno di quelli di Air France, e addirittura di alcune compagnie low cost, sicuramente minori di quelli di addirittura della stessa Etihad, azionista al 49% attualmente di Alitalia. Non lo ha questo costo, sicuramente più basso d'esercizio rispetto ad alcune low cost, in particolare rispetto a Ryanair, il cui costo d'esercizio è la metà però lì pure bisognerebbe studiare da che cosa è determinato, intanto da una struttura di una compagnia completamente diversa. Basti pensare che Ryanair, insomma, è una compagnia che utilizza tutte società interinali per il proprio personale, una compagnia che paga le tasse in Irlanda, che non applica lo statuto dei lavoratori, visto che anche i lavoratori italiani sono assunti con diritto irlandese, e che beneficia anche degli sgravi contributivi previsti in Irlanda, che sono circa un terzo di quelli italiani. Allora, e che addirittura, non ultimo, beneficia degli aiuti pubblici che vengono erogati dagli aeroporti minori per favorire l'arrivo di queste tratte da parte di Ryanair. Insomma, per cui è evidente che il problema ridimensionarlo semplicemente a quelle che sono le tradizionali vulgate sui costi, sui i privilegi dei lavoratori e i costi sproporzionati di Alitalia, sui costi sproporzionati di esercizio forse si potrebbe dire qualcosa per quanto riguarda l'Alitalia pubblica l'ultima stagione, in cui erano lievitati enormemente i costi, ma non certo quello del personale. Oggi neanche il costo d'esercizio nel suo complesso sono stati sfoltiti. È proprio una decisione politica, è il risultato di una decisione politica che i governi si sono succeduti hanno avallato, e che era stata indicata nel 2000 dalla De Palacio, quando disse che in Europa da lì a breve sarebbero rimasti tre vettori a fare traffico globale, gli altri avrebbero fatto traffico ancillare. All'epoca della De Palacio il boom delle low cost non era quello che conosciamo oggi, ma l'indicazione data, la decisione a livello europeo di lasciare a giocare come il più importante player soltanto i vettori dei paesi di serie A dell'Europa, così come oggi la conosciamo, era stata assunta, presa e in qualche maniera attuata. Per cui è semplicemente l'epilogo di quello che dicevo, un disegno politico a nostro avviso assolutamente inaccettabile, e contro il quale ci stiamo continuando a battere. Il 20 faremo uno sciopero, come indetto, come CUB, uno sciopero che all'Italia sta tentando di innescare con un numero di comandati, quindi di personale comandato in esercizio, come si dice, precettato, la 146 gli consente degli ampi margini. Abbiamo saputo che solo in queste ore che ci sono oltre 700 lavoratori a terra e diverse centinaia a volo di lavoratori comandati, quindi truppe che verrà anche lì in maniera illecita viene fatta una cosa del genere, tanto sanno benissimo che il lavoratore precettato al lavoro ci va, la garantirà per evitare di dover pagare sanzioni amministrative altissime, e cercherà di depotenziare lo sciopero. Comunque la manifestazione ci sarà, lo sciopero ci sarà, ce ne sarà un altro il 5 di aprile. Insomma, noi vogliamo e sosteniamo che un'altra ipotesi, un altro progetto è possibile, è solo una questione di scelte politiche. Certo è che il disastro fatto finora, poterlo ripercorrere all'indietro non è impossibile, costerebbe sicuramente un ingente investimento, ma ne beneficerebbero non soltanto l'occupazione, i lavoratori, la stabilizzazione, il superamento della precarietà e dello sfruttamento che esiste nelle ricche città aeroportuali che rappresentano praticamente i sedini. Consideriamo che l'aeroporto di Fiumicino, ad esempio, è il principale polo industriale dell'Italia centro-meridionale. Ecco, venir meno il vettore che fa sistema, a nostro avviso, è un danno per i lavoratori, è un danno per l'economia del territorio, per il paese e per l'indotto e soprattutto per il turismo.
Infatti però la Vulgata riesce nei suoi intenti, perché ci è arrivato un sms di un piuttosto provocatorio che diceva che ci mettevamo a difendere anche l'indifendibile Alitalia di fancazzisti e cose del genere, quindi vuol dire che la Vulgata arriva a colpire le menti malate di qualcuno.
Il bombardamento mediatico che anticipò i 10.000 licenziamenti del 2008 fu così forte che cioè, si nascosero le realtà. Basti pensare che all'epoca Air France per la metà della, per il doppio della flotta di Alitalia impiegava il quadruplo del personale di Alitalia, quindi con livelli di servizio altissimi che venivano offerti, ma in Alitalia si diceva che c'erano invece il piombo nelle ali. Questa cosa è una tradizione purtroppo che è stata portata avanti, ormai lo sappiamo come si fa, insomma, purtroppo i pennivendoli esistono e quindi a soldati per raccontare storie che sono assolutamente diverse e che non vanno in profondità sulle questioni. Tra l'altro, cioè, il trasporto aereo, parliamoci chiaro, è un settore che non offre margini di profitto e di garanzia diretti per chi investe. Stiamo parlando, e poi con una volatilità, volubilità, insomma, degli investimenti assolutamente alta. Basti pensare che il costo del petrolio, la variabilità che comporta, basti pensare che le guerre possono, come incidono le guerre sulla decrescita di alcune direttrici nel traffico del trasporto aereo, per cui insomma un margine basso e comunque assolutamente variabile. Una delle classiche attività che dovrebbero essere mantenute pubbliche anche per i benefici che ne comporta per il territorio e, ripeto, per l'economia del paese. Ma la moda della privatizzazione è passata e l'hanno fatta passare a calci anche con una campagna di martellamento che ha fuorviato. Nessuno approfondisce la materia e va a vedere quali sono le reali ragioni del disastro di Alitalia. Continuano a dire che ci sono privilegi, che ci sono salari fuori mercato. Sì, se in Alitalia ancora il salario non è quello dei lavoratori delle cooperative, ma i lavoratori delle cooperative stanno entrando nelle attività aeroportuali a fare servizi per le grandi compagnie. Quello è l'obiettivo. Ma sicuramente stiamo parlando, senza andare molto lontano, io sono di tutta l'Italia, assunto nell'89 e guadagno 1.400 euro al mese. Sicuramente non sono i 900 euro al mese delle cooperative, ma non sono neanche i privilegi che si raccontano. Questa è un'altra vicenda, insomma, è tutta un'altra storia, e accettare la discussione su quel piano, purtroppo non, su un piano di approfondimento della verità, non conviene a chi invece punta a mastificare e a raccontare altre narrazioni per giustificare operazioni che hanno tutt'altro, che sono tutt'altro che trasparenti e che vengono fatte non c'è interesse collettivo.
Va bene, anche qua a Torino ci sarà il presidio lunedì dalle 17 alle 19, Corso Vittorio Angolo Via Sacchi. Speriamo, dicevi che tutti i comparti adesso sono piuttosto uniti, mentre in precedenza ognuno faceva un po' sciopero per conto suo, quindi magari questa volta si riesce a ottenere qualcosa in più.